Capitolo 29esimo. Degli atti di Nicola e di certe divisioni interne della compagnia del signor Vincenzo Crummles. L'inaspettato successo e il favore con cui erano state accolte a Portsmouth le sue recite indussero il signor Crummles a prolungare il soggiorno in quella città di un'altra quindicina, oltre il tempo assegnato in principio alla durata delle rappresentazioni. E in quel periodo Nicola incarnò una gran varietà di personaggi con crescente successo, attirando a teatro tanta gente che non c'era mai andata, che una serata a suo beneficio fu considerata dall'impresario un affare molto promettente. Nicola accettò le condizioni fattegli, la serata ebbe luogo e con essa riuscì a guadagnare niente meno che la somma di 20 sterline. Il primo atto di Nicola, in possesso di questa inaspettata ricchezza, fu di spedire all'onesto Giovanni Braudi l'equivalente del suo grazioso prestito, accompagnandolo con molte espressioni di gratitudine e di stima e con molti cordiali auguri per la sua felicità coniugale. A Newman Noggs mandò metà della somma guadagnata, pregando di fargli il favore di consegnarla direttamente a Caterina, con le più fervide attestazioni di tenerezza e d'affetto. Non fece alcuna allusione alla maniera come si era impiegato e soltanto scrisse a Newman che una lettera diretta a Portsmouth, ferma in posta col nome di Johnson, gli sarebbe pervenuta sicuramente. Pregò inoltre quel degno amico di scrivergli tutto ciò che sapeva delle condizioni della madre e della sorella e una relazione di tutte le magnifiche cose che, dopo la sua partenza da Londra, Rodolfo Nickleby aveva fatte per loro. «Voi siete scoraggiato», disse Smike la sera dopo la partenza di questa lettera. «Io no», soggiunse Nicola con simulata allegria, poiché la confessione avrebbe fatto infelice il compagno tutta la notte. «Stavo pensando a mia sorella, Smike».
«Vostra sorella?»
«Sì».
«Vi somiglia?»
domandò Smike.
«Sì, lo dicono»,
rispose Nicola ridendo. «Soltanto è molto più bella».
«Deve essere bellissima»,
disse Smike dopo aver pensato un po' con le mani giunte e gli occhi fissati sull'amico.
«Chi non ti conoscesse come ti conosco io, mio caro, ti direbbe un perfetto cortigiano», disse Nicola.
«Non so neanche che cosa sia», rispose Smike, scotendo il capo. «Vedrò mai vostra sorella?»
«Certo», esclamò Nicola. «Ci troveremo tutti insieme uno di questi giorni. Quando saremo ricchi, Smike?»
«Come va che voi, che siete così gentile e buono con me, non avete nessuno gentile con voi?» domandò Smike. «Non riesco a capirlo».
«Ahimè, è una lunga storia», rispose Nicola. «E difficilmente la comprenderesti, temo. Io ho un nemico».
«Comprendi che vuol dire?»
«Ah, sì, comprendo», disse Smike.
«Bene, per colpa sua», ribatté Nicola. «Egli è ricco e non si può castigare così facilmente come l'antico nemico tuo, il signor Squeers. È mio zio, ma un birbante, e mi ha fatto del male».
«Ah, sì»,
disse Smike, sporgendosi tutto. «Come si chiama? Ditemi il suo nome».
«Rodolfo. Rodolfo Nickleby».
«Rodolfo Nickleby», ripeté Smike. «Rodolfo. Non lo dimenticherò». Aveva mormorato il nome una ventina di volte quando un forte colpo alla porta lo stornò dalla sua occupazione. Prima che egli andasse ad aprire, l'attore di pantomima, il signor Folair, aveva ficcato entro la testa. La testa del signor Folair era solitamente decorata da un cappello molto rotondo, dal cocuzzolo in generale molto alto e le falde arrotolate molto strette. Quella volta lo portava assai inclinato da un lato, con la parte di dietro davanti, perché era la meno sudicia, e intorno al collo egli aveva una fiammante sciarpa rossa a maglia, i cui capi spuntavano di sotto la giacca logora, che era molto aderente e tutta quanta abbottonata. Aveva in mano un guanto sudicissimo e un misero bastone col manico di vetro. Insomma, mostrava un aspetto insolitamente abbagliante e la pretesa d'un accurato abbigliamento.
«Buonasera, caro», disse il signor Folair cavandosi il cappello e ficcandosi le dita nei capelli. «Son l'attore d'una comunicazione».
«Da chi e per che cosa?» domandò Nicola. «Stasera mi sembrate insolitamente misterioso».
«Freddo, forse», ribatté il signor Folair.
«Freddo, forse.
La colpa è semplicemente della mia condizione, caro signor Johnson. La mia condizione di amico comune lo esige, caro.
Il signor Foller tacque con un'occhiata solenne e, tuffando la mano nel cappello già menzionato, ne trasse un involtino di carta grigia stranamente piegato, donde cavò una lettera che consegnò a Nicola, dicendo: «Abbiate la bontà di leggere». Nicola, molto stupito, prese la lettera, ne ruppe il suggello, guardando il signor Foller, il quale, aggrottando le sopracciglia e appuntando le labbra con gran dignità, se ne stava seduto con gli occhi fissi al soffitto. La lettera era diretta al signor Johnson e affidata per la consegna, per favore, al signor Augusto Foller, e lo stupore di Nicola non fu affatto diminuito quando la trovò vergata nei seguenti laconici termini. Il signor Lenville presenta i suoi riguardosi complimenti al signor Johnson e lo prega di fargli sapere a che ora domani mattina gli tornerà comodo di raggiungere nel teatro il signor Lenville, giacché questi deve tirargli il naso in presenza della compagnia. Il signor Lenville prega il signor Johnson di recarsi puntualmente al convegno, poiché ha invitato due o tre amici attori ad assistere alla cerimonia e non può deluderli per nessuna ragione. Portsmouth, martedì sera. Pur sdegnato da questa insolenza, v'era qualche cosa di così squisitamente assurdo in un simile cartello di sfida che Nicola fu costretto a mordersi le labbra e a leggere il biglietto due o tre volte prima di poter raccogliere tanta serietà e gravità da volgere la parola allo stile messaggero, il quale non aveva staccati gli occhi dal soffitto né modificato in minimo grado l'espressione della propria fisionomia. «Conoscete, signore, il contenuto di questo biglietto?» gli chiese infine. «Sì», soggiunse il signor Foller guardando per un istante in giro e immediatamente riportando gli occhi al soffitto. «E come osaste, signore, portarlo qui?» chiese Nicola facendo il biglietto a pezzettini e scagliandoli sul viso del messaggero. «Non avete paura d'essere mandato a calci fuori di qui?» Il signor Foller volse il capo, adornato in quell'istante da parecchi frammenti del biglietto, verso Nicola e con la stessa dignità imperturbabile rispose brevemente: «No!» «Allora», disse Nicola prendendogli il cappello e scagliandolo verso la porta, «fareste bene a seguire questo oggetto di vostra proprietà, se non volete in pochi secondi essere tristemente disingannato». «Sentite, Johnson», obiettò il signor Foller perdendo a un tratto tutta la sua dignità, «non facciamo scherzi, sapete, non facciamo scherzi con la mia guardaroba». «Uscite», ribatté Nicola. «Come avete l'ardire, briccone, di presentarvi qui con una simile commissione?» «Oibò, oibò», disse il signor Foller slegandosi la sciarpa ed emergendone gradatamente. «Ecco, questo è abbastanza». «Abbastanza!» esclamò Nicola dando un passo verso di lui. «Andatevene fuori dai piedi!» «Oimè, oimè, sentite!» rispose il signor Foller agitando la mano a stornare un nuovo accesso d'ira. «Non è stato sul serio. Ho portato il biglietto per scherzare». «Un'altra volta farete bene a badar di non secondar simili scherzi», disse Nicola, «se non volete trovare pericolosa per il vostro umor faceto quell'allusione a tirare il naso d'un galantuomo. Il biglietto è stato scritto anche per scherzo, dite?» «No, no, questo è il bello», ribatté l'attore. «Proprio sul serio, è una faccenda d'onore». Nicola non poté reprimere un sorriso alla strana figura che aveva dinanzi, la quale, sempre intesa a suscitar più allegria che collera, era specialmente ridicola in quel momento, giacché con un ginocchio al suolo il signor Foller faceva ruotare il cappello intorno alla mano e mostrava il massimo rammarico per il danno riportato dal pelo di feltro. Ornamento è quasi inutile dirlo, che il cappello non aveva più da mesi. «Su, signore», disse Nicola con una risata, pur sforzandosi di star serio, «vogliate spiegarvi?» «Bene, vi dirò come stanno le cose», disse il signor Foller mettendosi a sedere con grande freddezza. «Da quando siete arrivato voi, Lenville non ha avuto che delle parti secondarie e invece d'avere ogni sera dei saluti secondo il solito, è stato lasciato entrare in scena come se fosse nessuno». «Che intendete coi vostri saluti?» chiese Nicola. «Per Giove!» esclamò il signor Foller. «Quanta ingenuità, Johnson! Gli applausi del teatro all'ingresso sul palcoscenico!» «Così lui ha continuato una sera dietro l'altra senza far levare mai una mano, mentre voi vi pigliavate almeno un paio di salve di applausi e talvolta tre. E infine si è trovato addirittura disperato, tanto da avere una mezza idea, ieri sera, di rappresentare Tybalt con una spada vera e farvi un buco, non pericoloso, ma tale da lasciarvi a letto per un paio di mesi». «Molto gentile», osservò Nicola.
Sì, dato il caso, essendo la sua reputazione in gioco, molto gentile, disse il signor Folair con gran serietà. Ma gliene mancò il cuore e ha cercato qualche altra maniera di molestarvi e nello stesso tempo di guadagnarsi il favore popolare, perché questo è il punto. Si tratta della celebrità. Della celebrità. E Dio vi benedica, se vi avesse fatto un buco, disse il signor Folair fermandosi per fare un calcolo mentale, si sarebbe guadagnato 8 o 10 scellini la settimana. Tutta la città sarebbe accorsa a vedere l'attore che aveva corso il rischio di uccidere per errore un compagno. Non mi meraviglierei se fosse riuscito ad ottenere una scrittura in Londra. Però egli fu obbligato a tentare qualche altro mezzo per diventare popolare e gli è venuto in mente questo. Realmente è un'idea ingegnosa. Se voi aveste mostrato d'aver paura e ha consentito a farvi tirare il naso, egli l'avrebbe fatto mettere nel giornale. Se gli aveste chiesto scusa, si sarebbe letto anche sul giornale e si sarebbe parlato di lui come si parla di voi. Non capite? Oh, certo, soggiunse Nicola. Ma se io dovessi fare viceversa e tirare il naso a lui, che avverrebbe? Lo aiuterebbe a far fortuna? Bene, non credo, rispose il signor Folair grattandosi in testa, perché non vi sarebbe del romanzesco nella cosa e lui non ci farebbe una bella figura. A dirvi la verità, però, lui non ha pensato affatto a questo, perché si parla di voi come d'un carattere mite e siete così simpatico alle donne che noi non vi abbiamo sospettato degli spiriti battaglieri. Ma se lo doveste attaccare, lui avrebbe il modo di cavarsela facilmente, siatene certo. Ah sì? Soggiunse Nicola. Proveremo domani mattina. Intanto voi potete riferirgli quello che volete di questo colloquio. Buonasera. Siccome il signor Folair era noto fra i colleghi quale uno che viveva di malignità ed era tutt'altro che scrupoloso, Nicola non ebbe alcun dubbio che fosse stato lui a spingere l'attore tragico nel piano adottato e inoltre che avrebbe eseguito il suo incarico altezzosamente se non fosse stato sconcertato dall'inaspettata resistenza incontrata. Nicola, giacché non metteva conto di mostrarsi serio con lui, mandò via l'attore di pantomima dicendogli gentilmente che un'altra volta gli avrebbe rotto la testa. E il signor Folair, prendendosi in buona pace l'avvertenza, se ne andò a conferire col suo primo e a dargli quella relazione dei suoi atti che credeva più adatta a continuare lo scherzo. Egli senza dubbio riferì che Nicola era in uno stato di mortale paura, perché quando il giovane si recò con gran risolutezza al teatro la mattina dopo, all'ora solita, trovò tutta la compagnia raccolta in evidente attesa e il signor Lenville, col suo più severo viso da palcoscenico, seduto maestosamente al tavolino con un sibilo di sfida. Ora le donne erano dalla parte di Nicola e gli uomini ingelositi erano dalla parte del tragico deluso e così questi formavano un piccolo gruppo intorno al temibile signor Lenville, mentre le altre guardavano a una certa distanza con qualche trepidazione e ansietà. Come Nicola s'era fermato a salutare, il signor Lenville scoppiò in una risata sprezzante e fece qualche osservazione generale riguardo alla storia naturale delle marionette. «Ah!» disse Nicola guardando tranquillamente in giro. «Siete lì?» «Schiavo!» rispose il signor Lenville agitando il braccio destro e andando verso Nicola con un passo teatrale. Ma a ogni modo parve appunto in quel momento alquanto sconcertato, quasi che Nicola non gli sembrasse atterrito quanto si aspettava, e si fermò improvvisamente, impacciato, facendo scoppiare le donne in un'acuta risata. «Oggetto del mio disdegno e del mio odio», disse il signor Lenville. «Io vi disprezzo». Nicola scoppiò a ridere per l'inattesa comicità di quella scena e le donne, come per incoraggiarlo, risero più forte di prima, mentre il signor Lenville faceva il suo più amaro sorriso ed esprimeva l'opinione che esse erano delle favorite. «Ma esse non basteranno a proteggervi», disse l'attore tragico dando un'occhiata in su a Nicola, occhiata che cominciava dalle scarpe e finiva al vertice del cranio, e poi un'occhiata in giù che cominciava dal vertice del cranio e finiva alle scarpe. Le due occhiate che, come tutti sanno, hanno sul palcoscenico l'eloquenza d'una sfida. «Esse non basteranno a proteggervi, marmocchio!» Così dicendo, il signor Lenville incrociò le braccia e trattò Nicola con quell'espressione di fisionomia con la quale, nelle recite melodrammatiche, era solito squadrare i tiranni che dicevano «conducetelo nella segreta più profonda sotto il fossato del castello».
espressione che, accompagnata da un piccolo tintinnio di catene, si sapeva produceva nel momento un grande effetto. Fosse o no la mancanza delle catene, essa non fece però una grande impressione sull'avversario del signor Lenville, ma crebbe piuttosto il buon umore che gli era dipinto sul viso. Anzi, in quel punto un paio di signori che erano andati a bella posta per assistere alla tirata del naso di Nicola mostrarono qualche impazienza, dicendo che se la cosa si doveva pur fare era meglio farla subito e che se il signor Lenville non intendeva di farla era meglio che lo dicesse e non li tenesse lì senza gusto. Così spronato, il tragico si aggiustò il polsino della manica destra per l'esecuzione dell'atto e si diresse solennemente verso Nicola, il quale lo fece avvicinare alla distanza voluta e poi, senza scomporsi affatto, lo fece stramazzare a terra. Prima che il tragico sbaragliato avesse il tempo di levar la testa dalle tavole del palcoscenico, la signora Lenville, che, come è stato già accennato, era in stato interessante, si slanciò dal fondo della schiera femminile e, gettandosi sul corpo atterrato, cacciò un acutissimo strillo. «Lo vedete, mostro? Lo vedete?» gridò il signor Lenville levandosi a sedere e indicando la donna prostrata che gli s'aggrappava alla vita. «Su!» disse Nicola con un cenno del capo. «Fate le vostre scuse per il biglietto insolente scrittomi ieri sera e non perdete più tempo in chiacchiere!» «Giammai!» esclamò il signor Lenville. «Sì, sì, sì!» esclamò la moglie. «Per amor mio, per il frutto delle mie viscere, caro marito, non badare alle stupide formalità se non vuoi vedermi cadavere irrigidita ai tuoi piedi!» «Questo è commovente!» disse il signor Lenville dando uno sguardo in giro e strofinandosi gli occhi col dorso della mano. «I legami della natura sono forti. Il debole marito e il debole padre, il padre che sarà, si intenerisce. Io vi faccio le mie scuse.» «Con umiltà e sottomissione?» disse Nicola. «Con umiltà e sottomissione», rispose il tragico con uno sguardo accigliato in su. «Ma soltanto per salvar lei, perché verrà un tempo...» «Benissimo», disse Nicola. «Auguro che sia felice per la signora. Quando verrà quel giorno e sarete padre, vi ripiglierete le vostre scuse, se ne avrete il coraggio. Ecco quanto. Pensate, caro, a quali gravi conseguenze un'altra volta potrà condurvi la vostra gelosia e pensate anche, prima di spingervi troppo in là, di informarvi del carattere del vostro rivale.» Con questo avvertimento di chiusa, Nicola raccolse il bastone di frassino che era sfuggito di mano al signor Lenville e, rottolo in due, ne gettò via i pezzi e se ne andò. La sera fu dimostrato a Nicola il più profondo ossequio e quelli che la mattina avevano sperato con più ansia di veder tirargli il naso colsero l'uno dopo l'altro l'occasione di condurlo in disparte e di dirgli con fervore tutta la loro gioia d'aver messo così bene a posto quel signor Lenville, che era un uomo insopportabile e per il quale tutti con notevole accordo, una volta o l'altra, avevano sperato una lezione adeguata, lezione che non gli avevano dato essi per una semplice considerazione di pietà. E a giudicare dalla invariabile conclusione di tutti i loro racconti, non c'era accolta di persone più caritatevole e compassionevole dei componenti maschi della compagnia del signor Crummles. Nicola non si insuperbì del suo trionfo, come non s'era insuperbito del suo buon successo nel piccolo mondo del teatro, e continuò a mostrarsi perfettamente calmo e di buon umore. Il signor Lenville fece un ultimo disperato sforzo per vendicarsi, mandando un ragazzo nella galleria a fischiare, ma il ragazzo cadde vittima della generale indignazione e fu espulso dal teatro senza neppure la restituzione del prezzo del biglietto. «Bene, Smike», disse Nicola mentre, dopo aver sostenuto una parte nel primo lavoro, aveva quasi finito di vestirsi per andarsene a casa. «È arrivata qualche lettera?» «Sì», rispose Smike, «ne ho avuta una dalla posta». «Di Newman Knox», disse Nicola dando un'occhiata allo scarabocchio dell'indirizzo. «Non è facile raccapezzarsi con la sua scrittura. Vediamo, vediamo». A furia di cervellarsi una mezz'oretta sulla lettera, riuscì ad avere un'idea del contenuto, che non era di natura tale da tranquillarlo. Newman si arbitrava di mandare indietro le 10 sterline, dicendo di sapere che né la signora Nickleby né Caterina avevano urgente bisogno di denaro e che poteva venire un giorno in cui a Nicola sarebbe potuto occorrerne un po' di più. Lo supplicava di non impensierirsi di quello che stava per dirgli, Non v'erano brutte notizie. La madre e la sorella stavano in buona salute, ma lui pensava che potessero accadere cose, o stavano accadendo, che renderebbero assolutamente necessario per Caterina la protezione del fratello. In questo caso, aggiungeva Newman, avrebbe scritto col prossimo corriere o con quello immediatamente seguente. Nicola lesse più volte il biglietto e quanto più ci pensava, tanto più cominciava a temere qualche bricconeria da parte di Rodolfo. Un paio di volte si sentì tentato di correre a Londra all'avventura senza l'indugio d'un momento, ma poi, riflettendo meglio, si disse che se un simile passo fosse stato necessario, Newman lo avrebbe avvertito subito. «A ogni modo devo avvertir qui della probabilità di andarmene via improvvisamente», disse Nicola, «e non debbo perder tempo». Come gli venne questo in mente, prese il cappello e corse nel ridotto del teatro. «Bene, signor Johnson», disse la signora Crummles seduta in pieno costume reale col prodigio che nelle braccia materne rappresentava la giovane vergine della foresta. «La prossima settimana andremo a Ryde, poi a Winchester e poi a...» «Io ho qualche ragione di temere», interruppe Nicola, «che prima che voi ve ne andiate, la mia carriera con voi sarà terminata».
«Terminata!»
esclamò la signora Crummles levando le mani stupita.
«Terminata!»
esclamò la signorina Snevellicci, tremando tanto nei calzoncini aderenti che per sostenersi si dové poggiare sulla spalla della direttrice.
«Bene, non intende dire che se ne va!»
esclamò la signora Gradden andando verso la signora Crummles. «Ma che sciocchezze!» Il prodigio, essendo di indole affettuosa e inoltre particolarmente eccitabile, e la signorina Belvanni e la signorina Bravassa si misero a piangere. Anche gli attori interruppero la loro conversazione ed echeggiarono la frase «se ne va», benché, ed erano stati i primi a congratularsi con Nicola quel giorno, si strizzassero l'occhio come per dirsi che non spiaceva loro affatto di liberarsi da un rivale che dava loro tant'ombra. Un'opinione questa che l'onesto signor Folair, il quale era già bello e vestito per rappresentare il selvaggio, espresse in tante chiare parole a un diavolo col quale stava bevendo da un recipiente di birra. Nicola brevemente disse che temeva che la sua carriera col signor Crummles sarebbe terminata, benché non potesse affermarlo con molta certezza, e andandosene, appena poté, tornò a casa a rileggersi ancora una volta la lettera di Newman e a farvi nuove riflessioni. Come gli parve futile in quella notte insonne ciò che aveva occupato per molte settimane il suo tempo e i suoi pensieri, e come continuamente gli fu presente allo spirito l'idea che in quel momento Caterina, in mezzo a gravi angustie e ambasce, lo stesse cercando invano.